Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. La vita cristiana è una vita di fede, giusto? Di fede. Ma non è una fede cieca o senza base. Come ho visto questa settimana, quell'animaletto, un pochettino come i ratoni, e adesso gli scienziati hanno detto proprio, ah, questo è l'animale da cui vengono tutti i mammiferi, i balene, gorilla, elefanti, giraffe, tutti. Quello è fede, ma è una fede senza base, perché non trovano i tantissimi forme intermediarie che ci sarebbero, non trovano come il DNA potrebbe aggiungere nuove informazioni, questo non trovano. Fede deve essere una fede con la base, una base forte, forte. E la base della fede in Dio è quanto conosciamo Dio. Non puoi avere una fede sufficiente se non stai conoscendo Dio. Quindi noi conosciamo Dio tramite la parola di Dio. La parola di Dio. Quindi per aiutarci a conoscere Dio di più, voglio continuare il nostro studio nel libro degli Atti. Nell'ultimo sermone in questo libro abbiamo considerato i primi 13 versetti del capitolo 2 e abbiamo visto l'arrivo dello Spirito Santo come Gesù aveva promesso. Gesù aveva comandato i discepoli di aspettare a Gerusalemme per lo Spirito, ma non sapevano cosa doveva succedere. Lo Spirito Santo arrivò in modo visibile e potente, e così capivano che era Lui. Arrivò con un grande rumore, così forte che attirò migliaia di persone da tutta la città lì a Gerusalemme. Riempì i discepoli in modo che cominciarono a parlare in altre lingue, lingue native delle tante persone che sono venute ad ascoltare cos'era questo rumore. Quindi, quando le persone dalla folla sentivano che queste persone di Galilea parlavano le loro tante lingue, capivano che era un grande miracolo. Cioè, le persone di Galilea non erano conosciute come i viaggiatori che giravano il mondo, come potevano loro conoscere altre lingue. E vedevano tutte queste lingue. Hanno capito cos'è questo, cos'è questo, questo miracolo. Poi stanno parlando delle cose di Dio. E Pietro prende spunto da questo per spiegare, vi spiego quello che sta succedendo. Quindi oggi vogliamo continuare con quello che Pietro spiega a loro. Vogliamo considerare la predicazione di Pietro. Questa è la prima volta nella storia del mondo che l'Evangelo è stato predicato. La prima volta. Gesù era pieno di Spirito Santo, guidato da Dio, e la sua predicazione ci insegna cose che dobbiamo predicare noi e per chi non ha Cristo cosa bisogna capire. Quindi voglio rileggere da Atti 1, leggo da Atti 2, da 1 a 15. Voglio predicare dal versetto 14 in poi, ma inizio con versetto 1 per avere un contesto. Quindi trovate Atti capitolo 2. Come si compiva il giorno della Pentecoste, essi, questi discepoli che credevano in Gesù, erano tutti riuniti in una sola mente nello stesso luogo. All'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme dimoravano dei giudei, uomini pii, da ogni nazione sotto il cielo. Quando si fece quel suono, la folla si radunò e fu confusa, perché ciascuno di loro li udiva parlare nella sua propria lingua. E tutti stupivano e si meravigliavano e si dicevano l'uno l'altro: ecco, non sono Galilei tutti questi che parlano? Come mai ciascuno di noi li ode parlare nella nostra propria lingua natia? Noi parti, medi, elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Pamfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia che è di fronte a Cirene, e noi residenti di passaggio da Roma, giudei e proselitti, cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. E tutti stupivano ed erano perplessi e si dicevano l'uno all'altro: che vuol dire questo? Altri invece li schernivano e dicevano: sono ripieni di vino dolce. Ma Pietro si alzò in piedi con gli undici e ad alta voce parlò loro: uomini giudei e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e prestate attenzione alle mie parole. Costoro non sono ubriachi, come voi ritenete, perché è solo la terza ora del giorno. Mi fermo lì per un attimo. Una cosa importante da notare. Prima abbiamo già visto nell'ultimo sermone, le lingue non servivano per far capire il Vangelo. Infatti dicono, lì in aramaico e ebraico, dicono: come mai che li sentiamo parlare nelle nostre lingue natie? No? Cioè, parliamo fra di noi tutti, ma ognuno conosce la lingua da dove è nato, è cresciuto, e loro stanno parlando tutte quelle lingue. Come mai? Come mai? Quindi le lingue miracolose non servivano per far capire il Vangelo a queste persone. Capivano Pietro, furono salvati non da quello che avevano sentito da queste persone, ma da quello che hanno sentito da Pietro in una lingua sola. Le lingue servivano come miracolo, che poi Pietro spiega che cos'è questo miracolo. È stato predetto da Dio. Ma è da notare che Pietro si alza in piedi con gli altri undici, tutti i dodici si alzano in piedi. Pietro predica, solo uno poteva predicare alla volta, Pietro predica, ma tutti i dodici sono lì davanti alla folla. E questo è fondamentale capire. Perché c'erano dodici apostoli? Perché quando Giuda Iscariota è morto dovevano sostituirlo? Perché era così importante? Capitolo 1. Dal versetto 21 a 26 ci spiega questo. Bisogna dunque, Pietro parla, che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia per tutto il tempo in cui il Signore Gesù è andato e venuto tra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui egli fu portato in cielo da mezzo a noi, uno di questi diventi testimoni con noi undici, della sua risurrezione. Ora ne furono presentati due: Giuseppe detto Barzaba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. E pregando dissero: tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quali di questi due hai scelto per ricevere la sorte di questo ministero e apostolato, dal quale Giuda si è sviato per andare al suo luogo. Così tirarono a sorte, e la sorte cadde su Mattia. E li fu aggiunto agli undici apostoli. E notate quello che dice alla fine di 22. Uno di questi diventi testimoni con noi della sua risurrezione. Era importante avere 12 testimoni della risurrezione di Gesù, perché 12 come numero era una cosa che non si poteva negare. Non due, non tre, ma 12 testimoni. Noi mettiamo molto enfasi sulla croce quando predichiamo, ed è giusto, ma dobbiamo anche predicare la risurrezione. La risurrezione è fondamentale, infatti noterete in questo messaggio quanto è centrale la risurrezione. Quindi tornando ad Atti 2, notiamo che dopo che si era radunata questa grande folla, a causa del forte rumore che accompagnava l'arrivo dello Spirito Santo, non solo Pietro, ma tutti i dodici degli apostoli stavano lì davanti alla gente, come gruppo. Pietro parla per tutti, ma sono in dodici davanti alle persone. E Pietro inizia dichiarando: giudei e voi tutti che abitate in Gerusalemme. Il messaggio era per tutti. Il messaggio era per tutti. Poi la parola interessante, abitate, è uguale di quella parola in versetto 5 quelli che dimoravano. Ora a Gerusalemme dimoravano dei giudei. E qui dice, voi che abitate a Gerusalemme. La stessa parola in greco. Hanno scelto di tradurre in due modi, ma la stessa parola. Allora, c'erano giudei lì presenti che venivano da tutto il mondo, ma abitavano, dimoravano a Gerusalemme. E Pietro parlava con tutti. E lui dice, ascoltate, lui in versetto 14, Pietro disse, giudei e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo. E prestate attenzione alle mie parole. Prestate attenzione alle mie parole. Le persone non capivano quanto era importante quello che Pietro aveva da dire. Ma Pietro capiva. Così dice, ascoltate bene quello che sto per dirvi. E noi, quando noi parliamo di Cristo, le persone non sanno che noi abbiamo il messaggio della vita. Non sanno questo. Come possono sapere? Spetta a noi di dire loro, senti, devi ascoltare attentamente quello che ti dico riguardo la tua vita, la tua morte e la tua eternità. Ma se non vogliono sentire, noi dobbiamo proclamare con forza il Vangelo. Dobbiamo predicare in stagione e fuori stagione. Perciò Pietro dice, prestate attenzione alle mie parole. Quello che ho da dirvi è estremamente importante. E noi dobbiamo fare questo. Allora, alcuni schernitori della folla avevano detto che coloro che parlavano altre lingue erano ubriachi. Pietro inizia negando questa falsa accusa, menzionando che erano solamente le terze ore della mattina, 9 di mattina, che non si ubriaca a quell'ora. C'erano 120 persone parlando in altre lingue, non erano ubriachi. Ha detto un'accusa assurda questo. Voglio spiegarvi che cos'è. Non è ubriachezza. Avete visto piuttosto un grande miracolo di Dio, che era un parziale adempimento di una profezia dato tramite il profeta Gioele. Pietro inizia la sua predicazione, in versetto 16, che leggiamo fra un attimo, citando la profezia di Gioele e spiegando che quello che avevano appena visto era l'adempimento di una parte di quello che Gioele aveva detto. Il pieno adempimento della profezia arriverà quando Gesù ritorna sulla terra. Però avevano appena visto nel miracolo delle lingue l'inizio dell'adempimento della profezia che Dio aveva annunciato tramite il profeta Gioele. Quindi riprendo le parole di Pietro con versetto 16. Ma questo fatto che queste persone parlano in tante lingue delle grandi cose di Dio, e ciò che fu detto dal profeta Gioele, e avverrà, e questa è la profezia, e avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. E in quel giorno spanderò del mio spirito sopra i miei servi e le mie serve, e profetizzeranno. E farò prodigi su nel cielo, e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre, e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Pietro collega direttamente il fatto che questi credenti avevano parlato in altre lingue come un risultato dello Spirito Santo che era sceso su di loro. Ed era quello che Gioele aveva predetto. Poi spiega l'adempimento. Prima notate la parola gli ultimi giorni. Cos'è gli ultimi giorni? Non sono i primi, giusto? Ma nella Bibbia, gli ultimi giorni si riferisce a il giorno dal Pentecoste fino al ritorno di Cristo. Perché ricordate che per i giudei c'erano il tempo dei patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, c'erano il tempo in Egitto, c'era il tempo sotto i giudici, c'era il tempo sotto i re e i profeti. E poi sapevano di aspettare il tempo del Messia, quando sarà venuto. E Pietro, in più brani comprendiamo che gli ultimi giorni non è fine del mondo. Gli ultimi giorni è adesso. Siamo sotto il tempo del Messia, è già venuto. Sta regnando, sta salvando. Quindi, questo era l'inizio degli ultimi giorni. Nella Bibbia, leggendo gli ultimi giorni, leggiamo quello. Quando leggiamo così, secondo Timoteo, negli ultimi giorni verranno, giusto? Secondo Pietro parla, gli ultimi giorni saranno. Non sta parlando alla fine del mondo, sta parlando di adesso, siamo negli ultimi giorni. Nella Bibbia vediamo in tanti brani questo. E allora, è scritto che Dio spanderebbe dal suo spirito sopra ogni carne. Allora, attenzione, molto spesso la Bibbia quando dice tutti o ogni, sta parlando di non ogni individuo, ma ogni categoria. Infatti, quella profezia, se leggete, spiega chi è ogni carne. Lo dice la profezia subito. Avverrà che negli ultimi giorni che spanderò del mio spirito sopra ogni carne. Due punti. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno le visioni, i vostri vecchi sogneranno. E poi io spanderò del mio spirito sopra i miei servi e sopra le mie serve e profetizzeranno. Quindi ogni carne vuol dire queste varie categorie che erano presenti in questi 120 discepoli. Notate quello che faranno quando lo Spirito sarà sopra di loro. Lo dice due volte. Versetto 18, profetizzeranno, e quindi in quel giorno profetizzeranno, servi. E anche in versetto 17, due volte dice che profetizzeranno. Ma cosa stavano dicendo? Abbiamo appena letto in versetto 11 che la folla diceva, le persone della folla, lì udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Profetizzare nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, è proclamare le grandi cose di Dio. Non è qualcosa di miracoloso in sé, il fatto che era in altre lingue è miracoloso. Ma profetizzare è di parlare delle grandi cose di Dio, quello che stavano dicendo queste persone. Allora, notate l'importantissima dichiarazione alla fine della profezia, in versetto 21, che diventa una parte centrale della predicazione di Pietro. Prima parla del giorno del Signore, in versetto 20, il giorno del Signore, il giudizio, e poi il giudizio. C'è un giudizio, il giorno del Signore non è gli ultimi giorni. Gli ultimi giorni è adesso. Il giorno del Signore è il giudizio nella Bibbia. E quindi lui parla che arriverà il giorno del Signore e avverrà, 21, che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Allora, i giudei, questi erano tutti i giudei, conoscevano la Bibbia, conoscevano il giorno del Signore, il giorno dello Dio, il giorno del Signore, giorno di giudizio, ma chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Pietro sta dichiarando, c'è il giorno di giudizio che sta per arrivare, ma chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Allora la domanda è, chi è il Signore che bisogna invocare? Questo è quello che Pietro dimostrerà in questo suo insegnamento. Infatti lui sta per spiegare che Gesù, l'uomo Gesù, è il Signore. Allora, dal versetto 22 a 36, Pietro dimostra che Gesù è il Cristo, colui che può salvare. Questo è il messaggio di Pietro. Dio ha mandato il miracolo delle lingue per far capire che la profezia era adempiuto. E poi dimostra che Gesù è il Signore. Leggo dal versetto 22. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Aveva appena detto: chi invocherà il nome del Signore sarà salvato. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi, per mezzo di potenti operazioni, prodigi e segni, che Dio fece tra di voi per mezzo di lui, come anche voi sapete. Egli, dico, secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio, vi fu dato nelle mani, e voi lo prendeste, e per mani di iniqui lo inchiodaste alla croce e lo uccideste. Ma Dio lo ha risuscitato, avendolo sciolto dalle angosce della morte, perché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Infatti Davide dice di lui: io ho avuto del continuo il Signore davanti a me, perché egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Per questo si è rallegrato il cuore mio, e ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne dimorerà nella speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di gioia alla tua presenza. Fratelli, si può ben liberalmente dire intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro si trova tra di noi fino al giorno di oggi. Egli dunque, essendo profeta, sapeva che Dio gli aveva con giuramento promesso che dal frutto dei suoi lombi, secondo la carne, avrebbe suscitato il Cristo per farlo sedere sul suo trono, e prevedendo le cose a venire, parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che l'anima sua non sarebbe stata lasciata nell'Ades, che la sua carne non avrebbe visto la corruzione. Questo Gesù, uomo accreditato da Dio, questo Gesù Dio lo ha risuscitato, e di questo noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato innalzato alla destra di Dio, avendo ricevuto dal Padre la promessa dello Spirito Santo, ha sparso quello che ora voi vedete e udite. Perché Davide non è salito in cielo, anzi egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici come il sgabello dei tuoi piedi. Sappi dunque con certezza tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore e Cristo. Voglio considerare questa predicazione. Pietro, pur avendo già detto prestate ascolto, versetto 22, dice ancora: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Non si può esortare troppo le persone ad ascoltare. Bisogna esortare le persone: ascolta quello che ti dico. Pietro lo fa già due volte. Quel miracolo che avete tutti visto dalle lingue era l'inizio dell'adempimento della profezia di Gioele, e io voglio spiegare chi è il Signore che dovete invocare. Inizia parlando di Gesù con quale termine? Versetto 22. Gesù il Nazareno uomo. Gesù Nazareno uomo. Inizia parlando di Gesù come uomo, perché loro conoscevano Gesù come uomo. Se va bene, iniziamo lì. Ma non è un uomo normale, è un uomo accreditato da Dio, tramite tutti i miracoli che aveva compiuto. Ricordate che i miracoli di Gesù erano conosciuti da tutti in questa zona. Nicodemo, grande membro del Sinedrio, è venuto da Gesù di notte dicendo: maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Questo dice un grande fariseo, Nicodemo. I miracoli di Gesù, qua chiamati potenti operazioni, prodigi e segni, erano una chiara prova a tutti che Gesù era da Dio. Tutti lo sapevano, anche se non tutti lo accettavano, che avevano cuori duro. Ma Pietro stabilisce questo come base: guardate i miracoli di Gesù che avete voi visto. Lui è da Dio. Poi, versetto 23, quello che era successo a Gesù. Egli, Gesù, dico, secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio, vi fu dato nelle mani, e poi lo prendesse, e per mano gli iniqui inchiodasse alla croce e lo uccideste. Tutti sapevano della crocifissione di Gesù. Era una cosa di gran notizia. Qua Pietro dichiara che la crocifissione di Gesù era il piano di Dio, tutto secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio. Non era una sconfitta per Gesù, era il piano di Dio per lui. Notate poi che Pietro dimostra che la morte di Gesù era colpa loro. Dichiara chiaramente. Vi fu dato nelle mani e voi lo prendeste e per mano di iniqui lo inchiodaste alla croce e lo uccideste. Voi siete colpevoli della morte di Gesù Cristo. Voi lo avete consegnato ai Romani. Voi avete gridato crocifiggetelo. Pietro poi dichiara qualcosa di incredibile. Incredibile. Impossibile, ma è vero. Ma Dio lo ha risuscitato, avendolo sciolto dalle angosce della morte, perché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Pietro dichiara che Gesù era stato risuscitato, ma quando una persona muore, muore. Ma dice no, Gesù è stato risuscitato perché non era possibile per lui di essere sconfitto dalla morte. Sta dichiarando una verità così incredibile che non era possibile se non fosse che Gesù era più di un solo uomo. E infatti Pietro continua e dimostra, usando un'altra profezia, che Gesù non era un semplice uomo. Quello che Pietro dice di Gesù nei versetti 25 e 28 cita una profezia di Davide che troviamo in Salmo 16, 8 ad 11. Ma io vi leggo da qui. Pietro sta citando Salmo 16 e dichiara: infatti Davide dice di lui, di Gesù, io, e sarebbe il Cristo che parla qui, io ho avuto del continuo il Signore davanti a me, perché egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Per questo si è rallegrato il cuore mio e ha giubilato la mia lingua, perché la mia carne dimorerà nella speranza. Poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita e mi riempirai di gioia alla tua presenza. Questa profezia è scritta da Davide, che riporta le parole del Cristo, che morirà ma tornerà in vita. Questo è il senso del versetto 27. Tu non lascerai l'anima mia nell'Hades e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Era evidente che la profezia non riguardava Davide stesso, perché come tutti sapevano, Davide era morto e il suo corpo era lì nella tomba a Gerusalemme. Aveva visto la corruzione. Pietro usa questo fatto per aiutare gli ascoltatori a riconoscere che la profezia riguardava il Cristo. E poi spiega la profezia in versetto 29. Fratelli, si può ben liberalmente dire intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro si trova tra di noi fino al giorno di oggi. Egli dunque, essendo profeta, sapeva che Dio gli aveva con giuramento promesso che dal frutto del suo lombi, secondo la carne, avrebbe suscitato il Cristo per farlo sedere sul suo trono, e prevedendo le cose a venire, parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che l'anima sua non sarebbe stata lasciata nell'Ades, che la sua carne non avrebbe visto la corruzione. Quindi Pietro spiega, la profezia è del Cristo, due volte dice Cristo, e che sarà risuscitato dai morti. Avete visto il filo logico che Pietro sta dando in questa predicazione? Prima, il miracolo delle lingue è un adempimento della profezia, quindi Dio è all'opera qui per farvi capire qualcosa. Poi, in quella profezia, si vede che chi invocherà il nome del Signore sarà salvato, allora dobbiamo capire chi è il Signore. Poi, Pietro parla di Gesù, uomo accreditato da Dio, e dimostra che ci sono profezie che dicono che il Cristo sarà risuscitato. Il Cristo sarà risuscitato, lo mette enfasi su questo fatto, mette molto enfasi. Avendo dimostrato questi fatti, Pietro arriva al punto della sua predicazione, dichiarando con forza che Gesù, l'uomo accreditato da Dio per mezzo dei suoi miracoli, questo Gesù è stato risuscitato. E noi 12 siamo testimoni. Noi 12 uomini davanti a voi siamo testimoni di questo fatto. Leggo 32. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato. E di questo noi tutti siamo testimoni. Dio aveva stabilito 12 tribù in Israele e Cristo aveva scelto 12 apostoli. È un numero particolare per Dio. In cielo ci saranno 12 porte. Dio ha scelto questo numero. Allora le profezie, Pietro aveva spiegato, dichiarano che il Cristo risusciterà e Gesù, uomo accreditato da Dio, Dio ha risuscitato. E noi siamo testimoni di questo. Allora, Gesù è il Cristo. Gesù è il Cristo. Pietro è pronto a dichiarare che Gesù è il Cristo e adesso gli scrive che è anche il Signore, non solo il Cristo, ma anche il Signore. 33 a 35. Egli dunque, Gesù, il Cristo, essendo stato innalzato alla destra di Dio, avendo ricevuto dal Padre la promessa dello Spirito Santo, egli, Gesù Cristo, ha sparso quello che ora voi vedete e udite. Poiché Davide non è salito in cielo, anzi egli stesso dice: Il Signore ha detto al mio Signore: Siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici come scabello dei tuoi piedi. Questa è una profezia. E Gesù ha usato la stessa profezia. Pietro qui rende chiaro che Gesù è Dio, è divino, è stato innalzato alla destra di Dio. È stato Gesù a spargere lo Spirito Santo sulle persone che avevano parlato in altre lingue. E questa è una citazione di Salmo 110, 1. Allora, Gesù stesso aveva citato questo Salmo 110, 1 in Matteo 22, 42, 46, parlando con i farisei per mostrare che il Cristo era il Signore. Il Cristo è anche Dio. Allora, leggo le parole di Gesù. Questa volta, Matteo 22, 42, parlando con i farisei, Gesù disse: E che ve ne pare del Cristo? Di chi è figlio? Essi, i farisei, gli dissero: Di Davide, che poi loro vuol dire: è discendente di Davide, quindi Davide è superiore a lui. E Gesù disse loro: Come mai dunque Davide, per lo Spirito, lo chiama Signore? Dicendo: Il Signore ha detto al mio Signore: Siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. E poi Gesù parla di nuovo: Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere il suo figlio? Ma nessuno era in grado di rispondergli, e da quel giorno nessuno osò più interrogarlo. Cioè, Davide in quel salmo sta parlando del Cristo. Ora, di chi è il figlio? Chi è superiore? Ma i figli di Davide, Davide superiore, no, Davide lo chiama il Signore. Quindi è figlio nella carne, come Pietro distingue, ma non è figlio, lui è il Signore, è Dio, perché si chiama solo Dio Signore. Quindi il Cristo non era solo un uomo grande, il Cristo era Dio incarnato. E questo Salmo lo dimostra come Gesù stesso lo spiega. Gesù aveva usato quel salmo per mostrare che il Cristo è anche il Signore Dio incarnato e perciò Pietro usa quel salmo in questa predicazione sua per dichiarare che il Cristo è anche il Signore. Allora Pietro aveva reso chiaro il suo punto, dimostrando con chiare evidenze dalla Bibbia e dal miracolo che avevano appena visto dalle lingue il fatto che Gesù è, Gesù il Nazareno è il Cristo. Infatti leggo versetto 36: Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore e Cristo. Il punto principale di Pietro e il punto principale della storia del mondo è che la risurrezione di Gesù dimostra, in base alle chiare profezie, che Gesù è il Signore e le profezie dimostrano che Egli è il Cristo. Gesù è il Cristo, infatti da ora in poi nella Bibbia lo vediamo chiamato Gesù Cristo, Cristo Gesù. È un titolo, non è un nome. Ed è anche il Signore e viene chiamato il Signore. Gesù è Dio che ha preso anche carne. E notate che Pietro dice in 36: Quel Gesù che voi avete crocifisso. Già in 23 avete detto, voi lo avete ucciso. E qui dice, quel Gesù che voi avete crocifisso. Solo chi riconosce il proprio peccato può credere in Gesù come Cristo e il Signore per la propria vita. Bisogna riconoscersi peccatori. Allora, con questo vediamo la prima predicazione e vediamo quanto enfasi c'è stato nel proclamare che Gesù è Cristo ed è anche il Signore Dio. Quante persone oggi vedono Gesù, usano Cristo come un titolo, scusate, come nome, non sanno cosa vuol dire. E anche se dicono Signore Gesù, non lo vedono come Dio, lo vedono come uomo. Non lo vedono come quando abbiamo letto in quella profezia in Gioele. E dice, scusa che torno lì, quando dice, ecco, il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. Il giorno del Signore, i giudei capivano il giorno del terribile giudizio. Quante persone oggi capiscono che è un giorno di terribile giudizio e che il giudice sarà Gesù il Signore che è Dio? Non tanti, non in realtà. Allora, parlare di un Gesù che vuole salvarti non è spiegare l'Evangelo in modo chiaro. Non è un Gesù che vuole salvarti, quanto di meno salvarti dai tuoi problemi treni. Bisogna capire che Gesù sta per ritornare come giudice. Giudicherà la terra con giustizia, che vuol dire in un certo senso con grande severità. Non ci sarà misericordia quel giorno. Ma Gesù è il Cristo. Gesù è il Signore ed è colui che si può imboccare. E questo è il messaggio di Pietro. Dio volendo, dobbiamo ancora sentire l'ultima parte di questo sermone, la prossima volta, e vedere come lo Spirito Santo ha operato. Ma vorrei solo ripassare i punti principali di questo insegnamento di Pietro, perché sono le stesse verità che noi dobbiamo predicare. Prima di tutto, dobbiamo capire alcune delle cose che sono diverse da allora ad oggi. Pietro, per rendere chiaro la realtà della risurrezione di Gesù, servivano a lui gli altri 11 apostoli. Per lui rialzarsi in piedi da solo non sarebbe stato sufficiente, perché un testimone non valeva davanti alla legge. Tu testimonia di una risurrezione che non succede e non lo dici tu, ma quale prova mi dai? Noi abbiamo il Nuovo Testamento che Pietro non aveva. Dio aveva operato lì mandando quel miracolo per far capire c'è qualcosa di nuovo. Quel nuovo non è più nuovo. Noi abbiamo la Bibbia, abbiamo le prove nella Bibbia e quindi noi predichiamo con l'autorità della Bibbia che Pietro non aveva, non quello della risurrezione. Le profezie sì, che noi possiamo usare. Quanti di voi siete in grado di mostrare dall'Antico Testamento che la risurrezione è stato profetizzato? Abbiamo appena visto due brani nei Salmi che parlano della risurrezione. Ci sono anche altri. Uno sarebbe, per esempio, Isaia 53, c'è cioè Salmo 110, c'è cioè Salmo 16. Sarebbe buono per noi di conoscere questi brani a memoria, almeno sapere dove li trovano. Quindi quando parliamo possiamo dire, guarda, hai mai pensato del fatto della risurrezione? Lo sentiamo dire, ma è una verità. Guardate, è stato profetizzato più di 1000 anni prima, circa 1000 anni prima. Quindi è una cosa da mostrare dalla Bibbia. Grazie a Dio abbiamo la Bibbia, abbiamo anche il Nuovo Testamento che dichiara le profezie nell'Antico e l'adempimento nel Nuovo. Il modo di confermare il messaggio è diverso, in quanto questo era il primo giorno degli ultimi tempi, ma il messaggio è lo stesso, cioè voi avete crocifisso Gesù, voi avete ucciso Gesù. Bisogna mostrare il peccato. Allora, se una persona non vuole Dio, non è interessato in Dio, quanto apprezza se tu gli parli dei suoi peccati? Allora, Pietro ha parlato in senso generico o specifico? Ha detto, ma sapete che tutti gli uomini sono peccatori, quindi anche voi, in modo generico, o ha parlato in modo specifico? Molto specifico. E quando Gesù parlò con la donna samaritana al pozzo, parlò in modo generico, sai signora che siamo tutti peccatori, o voi uomini siete tutti peccatori, o ha parlato in modo specifico, va a chiamarmi il tuo marito. Quando ha parlato con giovane ricco, se tu vuoi seguirmi, vai a vendere tutto quello che hai. Dallo ai poveri, poi vieni a seguirmi. Tu sei attaccato ai tuoi soldi. Nicodemo, tu devi diventare come un piccolo bambino, perché tu sei pieno di orgoglio. Nella Bibbia vediamo che si parla in modo chiaro del peccato. E poi si parla del fatto che la salvezza, perché abbiamo bisogno della salvezza, arriva quando invochiamo il nome del Signore Gesù. Ehi, quel Cristo il Signore, dobbiamo spiegarlo perché la gente non capisce. Queste sono le verità centrali dell'Evangelo. Questo è quello che Pietro predicò quel giorno. Questo è quello che noi dobbiamo predicare. Allora, Dio volendo, nel prossimo sermone, andiamo avanti a capire l'ultima parte del sermone di Pietro e vediamo quello che ha fatto lo Spirito Santo. E grazie a Dio lo sta facendo anche oggi. Lo sta facendo anche oggi. Vogliamo pregare. Padre, voglio lodarti. Voglio lodarti che tu sei Dio. Tu hai dichiarato in anticipo quello che avrai fatto. Hai detto che avresti mandato il Cristo, che lo avresti fatto risuscitare dai morti, che lo avrai innalzato, perché Lui è il Signore. Gli uomini non avevano capito. E non dobbiamo credere in noi di capire tutto. Dobbiamo capire che abbiamo bisogno di umilmente studiare la parola per dividere rettamente la Tua parola. Ma hai reso chiaro, anche in questo brano stesso, l'adempimento di quelle profezie. Hai reso chiaro che Gesù è il Cristo, è stato profetizzato, è stato confermato con i miracoli che Egli ha compiuto, è stato confermato con la risurrezione. Ma è Salvatore solamente per peccatori. Allora, siamo tutti peccatori, ma non sempre ci rendiamo conto del nostro peccato, non sempre ci rendiamo conto e desideriamo un Salvatore. Non sempre vogliamo riconoscere di essere ammalati peccatori. Ti prego che possiamo tutti vedere il nostro bisogno. Ti prego che ogni persona che mi ascolta possa capire e desiderare il perdono per i propri peccati. Ti ringrazio che c'è un Salvatore, c'è un Signore, c'è il Cristo, profeta, sacerdote e re. Ci parla, ci rivela Dio. Sacerdote offre se stesso come sacrificio e re è il Signore di coloro che vengono salvati da Lui. Grazie per questo brano, fa sì che possiamo noi predicare con zelo, chiamando le persone di prestare attenzione. La vita sta passando velocemente, vogliamo essere fra quelli che portano tanti alla giustizia. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo e grazie che qualcuno ha predicato a noi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.